Decameron, seconda giornata, terza novella. Tre giovani male il loro avere spendono, impoveriscono, de quali un nepote, con un abate accontatosi, tornandosi a casa per disperato, lui trova essere la figliola del re d'Inghilterra, la quale lui per marito prende e dei suoi zii ogni danno ristora, tornandogli in buono stato. Furono con ammirazione ascoltati i casi di Rinaldo d'Asti dalle donne e da giovani e la sua devozione commendata, e Dio e San Giuliano ringraziati che al suo bisogno maggiore gli avevano prestato soccorso. Ne fu perciò, quantunque cotal mezzo di nascoso si dicesse, la donna reputata sciocca, che saputo aveva pigliare il bene che Dio a casa l'aveva mandato. E mentre che della buona notte che colei ebbe sogghignandosi ragionava, Pampinea, che se allato allato a Filostrato vedea, avvisandosi come avvenne che a lei la volta dovesse toccare, in se stessa recatasi, quel che dovesse dire cominciò a pensare. E dopo il comandamento della reina, non meno ardita che lieta, così cominciò a parlare. Valorose donne, quanto più si parla dei fatti della fortuna, tanto più a chi vuole le sue cose ben riguardare ne resta a poter dire. E di ciò ognuno deve aver maraviglia se discretamente pensa che tutte le cose, le quali noi scioccamente nostre chiamiamo, siano nelle sue mani, e per conseguente da lei, secondo il suo occulto giudicio, senza alcuna posa d'uno in altro ed altro in uno successivamente, senza alcuno conosciuto ordine da noi, esser da lei permutate. Il che quantunque con piena fede in ogni cosa e tutto il giorno si mostri, e ancora in alcune novelle di sopra mostrato sia, non di meno piacendo alla nostra reina che sopra ciò si favelli, forse non senza utilità degli ascoltanti, aggiungerò alle dette una mia novella, la quale avviso dovrà piacere. Fu già nella nostra città un cavaliere, il cui nome fu Messer Tebaldo, il quale, secondo che alcuni vogliono, fu de Lamberti, e altri affermano lui essere stato degli Agolanti, forse più dal mestier dei figlioli di lui poscia fatto, conforme a quello che sempre gli Agolanti hanno fatto e fanno, prendendo argomento che da altro. Ma lasciando stare di quale delle due case si fosse, dico che esso fu nei suoi tempi ricchissimo cavaliere e ebbe tre figlioli, dei quali il primo ebbe nome Lamberto, il secondo Tedaldo e il terzo Agolante. Già belli e leggiadri giovani, quantunque il maggiore a 18 anni non aggiungesse, quando esso Messer Tebaldo ricchissimo venne a morte, e loro, siccome legittimi suoi eredi, ogni suo bene immobile e stabile lasciò. I quali, veggendosi rimasi ricchissimi e di contanti e di possessioni, senza alcun altro governo che del loro medesimo piacere, senza alcuno freno o ritegno, cominciarono a spendere, tenendo grandissima famiglia e molti e buoni cavalli e cani e uccelli e continuamente corte, donando e armeggiando, e facendo ciò non solamente che a gentili uomini s'appartiene, ma ancor quello che nello appetito loro giovanile cadeva di voler fare. Ne lungamente fecero cotal vita che il tesoro lasciato loro dal padre venne meno, e non bastando alle cominciate spese solamente le loro rendite, cominciarono a impegnare e a vendere le possessioni, e oggi l'una e domani l'altra vendendo, appena s'avvidero che quasi al niente venuti furono, e aperse loro gli occhi la povertà, li quali la ricchezza aveva tenuti chiusi. Per la qualcosa Lamberto, chiamati un giorno gli altri due, disse loro qual fosse l'orrevolezza del padre stata e quanta la loro, e quale la loro ricchezza e chente la povertà nella quale per lo disordinato loro spendere eran venuti. E come seppe il meglio, avanti che più della loro miseria apparisse, gli confortò con lui insieme a vendere quel poco che rimaso era loro e andarsene via. E così fecero. E senza commiato chiedere o fare alcuna pompa di Firenze usciti, non si ritennero, si furono in Inghilterra. E qui vi prese Londra una casetta, facendo sottilissime spese, agramente cominciarono a prestare a usura. E sì fu in questo loro favorevole la fortuna che in pochi anni grandissima quantità di denari avanzarono. Per la qualcosa, con quelli successivamente or l'uno or l'altro a Firenze tornandosi, gran parte delle loro possessioni li comperarono e molte dell'altre comperar sopra quelle e presero moglie. E continuamente in Inghilterra prestando, a attendere a fatti loro, un giovane loro nepote che aveva nome Alessandro mandarono. E essi tutti e tre a Firenze, avendo dimenticato a qual partito gli avesse lo sconcio spendere altra volta recati, non ostante che in famiglia tutti venuti fossero, più che mai strabocchevolmente spendeano. Erano sommamente creduti da ogni mercatante e d'ogni gran quantità di denari, le quali spese alquanti anni aiutò loro sostenere la moneta da Alessandro loro mandata, il quale messo sera in prestare a baroni sopra Castella e altre loro entrate, le quali da gran vantaggio bene gli rispondeano. E mentre così tre fratelli largamente spendeano e mancando denari accatavano, avendo sempre la speranza ferma in Inghilterra, avvenne che contro l'opinion d'ogni uomo nacque in Inghilterra una guerra tra il re e un suo figliolo, per la quale tutta l'isola si divise e chi tenea con l'uno e chi con l'altro. Per la qualcosa furono tutte le castella dei baroni tolte a Alessandro, né alcuna altra rendita era che di niente gli rispondesse. E sperandosi che di giorno in giorno tra il figliolo e il padre dovesse esser pace e per conseguente ogni cosa restituita a Alessandro e merito e capitale, Alessandro dell'isola non si partiva. E i tre fratelli che in Firenze erano, in una cosa le loro spese grandissime limitavano, ogni giorno più accattando. Ma poiché in più anni niuno effetto seguirsi vide la speranza avuta, i tre fratelli non solamente la credenza perderono, ma volendo coloro che aver doveano esser pagati, furono subitamente presi. E non bastando al pagamento le loro possessioni, per lo rimanente rimasero in prigione. E le loro donne e i figlioli piccioletti, qual se ne andò in contado, e qual qua e qual là, assai poveramente in arnese, più non sapendo che aspettarsi dovessero, se non misera vita, sempre. Alessandro, il quale in Inghilterra la pace più anni aspettata avea, veggendo che ella non venia, e parendogli quivi non meno in dubbio della vita sua che in vano dimorare, deliberato di tornarsi in Italia, tutto soletto si mise in cammino. E per ventura, di Bruggia uscendo, vide ne usciva similmente un abate bianco con molti monaci accompagnato e con molta famiglia e con gran salmeria avanti, al quale appresso venieno due cavalieri antichi e parenti del re, co quali, siccome con conoscenti Alessandro accontatosi, da loro in compagnia fu volentieri ricevuto. Camminando dunque Alessandro con costoro, dolcemente gli domandò chi fossero i monaci che con tanta famiglia cavalcavano avanti e dove andassono, al quale l'uno dei cavalieri rispose: e questi che avanti cavalca è un giovinetto nostro parente, nuovamente eletto abate d'una delle maggiori badie d'Inghilterra, e perciò che egli è più giovane, che per le leggi non è conceduto a siffatta dignità, andiamo noi con esso lui a Roma a impetrare dal Santo Padre che nel difetto della troppo giovane età dispensi con lui e appresso nella dignità il confermi. Ma ciò non si vuol con altrui ragionare. Camminando dunque il novello abate, ora avanti e ora presso la sua famiglia, siccome noi tutto il giorno veggiamo per cammino a venir de signori, gli venne nel cammino presso di sé veduto Alessandro, il quale era giovane assai, di persona e di viso bellissimo, e quanto alcuno altro esser potesse, costumato e piacevole e di bella maniera, il quale maravigliosamente nella prima vista gli piacque quanto mai alcuna altra cosa gli fosse piaciuta. E chiamatolo a sé, con lui cominciò piacevolmente a ragionare e domandare chi fosse, donde venisse e dove andasse, al quale Alessandro ogni suo stato liberamente aperse e soddisfece alla sua domanda, e se ogni suo servigio, quantunque poco potesse, offerse. L'abate, udendo il suo ragionare bello e ordinato, e più partitamente i suoi costumi considerando, e lui seco estimando come che il suo mestiere fosse stato servile, esser gentile uomo, più del piacere di lui s'accese. E già pieno di compassione divenuto delle sue sciagure, assai familiarmente il confortò e gli disse che a buona speranza stesse, perciò che se valente uomo fosse, ancora Dio riporrebbe la onde la fortuna l'aveva gittato, e più alto. E pregollo, che poi verso Toscana andava, gli piacesse d'essere in sua compagnia, con ciò fosse cosa che esso là similmente andasse. Alessandro gli rende grazie del conforto e se ogni suo comandamento disse esser presto. Camminando adunque l'abate, al quale nuove cose si volgean per lo petto del veduto Alessandro, avvenne che dopo più giorni essi pervennero a una villa la quale non era troppo riccamente fornita d'alberghi, e volendo quivi l'abate albergare, Alessandro in casa d'uno oste, il quale assai suo domestico era, il fece smontare e fecegli la sua camera fare nel meno disagiato luogo della casa. Quasi già divenuto un siniscalco dell'abate, siccome colui che molto era pratico, come il meglio si poté per la villa allogata tutta la sua famiglia, chi qua e chi là, avendo l'abate cenato e già essendo buona pezza di notte e ogni uomo andato a dormire, Alessandro domandò l'oste là dove esso potesse dormire, al quale l'oste rispose, in verità io non so, tu vedi che ogni cosa è pieno e puoi veder me e la mia famiglia dormire su per le panche, tuttavia nella camera dell'abate sono certi granai a quali io ti posso menare e porovvi su alcun letticello e quivi se ti piace come meglio puoi questa notte ti giaci. A cui Alessandro disse, come andrò io nella camera dell'abate, che sai che è piccola e per ristrettezza non v'è potuto giacere alcuno dei suoi monaci. Se io mi fossi di ciò accorto quando le cortine si tesero, io avrei fatto dormire sopra i granai i monaci suoi e io mi sarei stato dove i monaci dormono. Al quale l'oste disse, e l'opera sta pur così, e tu puoi, se tu vuoi, quivi stare il meglio del mondo. L'abate dorme, e sei cortine sono dinanzi. Io vi ti porrò chetamente una coltricetta, e dormiviti. Alessandro, veggendo che questo si poteva fare senza dare alcuna noia all'abate, vi s'accordò, e quanto più chetamente poté, vi s'acconciò. L'abate, il quale non dormiva, anzi alli suoi nuovi disii fieramente pensava, udiva ciò che l'oste Alessandro parlavano e similmente aveva sentito dove Alessandro s'era giacer messo, perché se costesso forte contento cominciò a dire, Iddio ha mandato tempo ai miei disiri, se io non il prendo per avventura simile a pezza non mi tornerà. E deliberatosi del tutto di prenderlo, parendogli ogni cosa cheta per l'albergo, con sommessa voce chiamò Alessandro e gli disse che appresso lui si coricasse, il quale dopo molte disdette spogliatosi vi si coricò. L'abate postagli la mano sopra il petto, non cominciò a toccare, non altrimenti che sogliono fare le vaghe giovani loro amanti. Di che Alessandro si meravigliò forte e dubitò non forse l'abate, da disonesto amor preso, si movesse a così fattamente toccarlo. La qual dubitazione, o per presunzione o per alcuno atto che Alessandro facesse, subitamente l'abate conobbe e sorrise. E prestamente di dosso una camicia ch'avea cacciatasi, presa la mano d'Alessandro e quella sopra il petto si pose dicendo: Alessandro, caccia via il tuo sciocco pensiero e cercando qui conosci quello che io nascondo. Alessandro, posta la mano sopra il petto dell'abate, trovò due poppelline tonde, sode e delicate, non altrimenti che se d'avorio fossero state, le quali egli trovate e conosciuto tantosto costei esser femmina, senza altro invito aspettare, prestamente abbracciatala, la voleva baciare, quando ella gli disse: avanti che tu più mi t'avvicini, attendi quello che ti voglio dire. Come tu puoi conoscere, io son femmina e non uomo. E Pulcella, partitami da casa mia, al papa andava che mi maritasse. O tua ventura, o mia sciagura che sia, come l'altro dì ti vidi, si di te m'accese amore, che donna non fu mai che tanto amasse uomo. E per questo io ho deliberato di volere te, avanti che alcun altro per marito. Dove tu me per moglie non vogli, tantosto di qui ti diparti e nel tuo luogo ritorna. Alessandro, quantunque non la conoscesse, avendo riguardo alla compagnia che ella avea, lei stimò dover essere nobile e ricca, e bellissima la vedea. Perché, senza troppo lungo pensiero, rispose che se questo a lei piacea, a lui era molto a grado. Essa allora, levatasi a sedere in sul letto, davanti a una tavoletta dove nostro Signore era effigiato, postogli in mano un anello, gli si fece sposare. E appresso insieme abbracciatisi, con gran piacere di ciascuna delle parti, quanto di quella notte restava, si sollazzarono. E preso tra loro modo e ordine alle loro fatti, come il giorno venne, Alessandro levatosi e per quindi della camera uscendo donde era entrato, senza sapere alcuno ove la notte dormito si fosse, lieto oltre misura, con l'abate e con sua compagnia rientrò in cammino e dopo molte giornate pervennero a Roma. E quivi, poiché alcun dì dimorati furono, l'abate con i due cavalieri e con Alessandro senza più entrarono al papa e, fatta la debita reverenza, così cominciò l'abate a favellare: Santo padre, siccome voi meglio che alcuno altro dovete sapere, ciascun che bene onestamente vuol vivere dee in quanto può fuggire ogni cagione la quale altramenti fare il potesse conducere, il che a ciò che io, che onestamente viver desidero, potessi compiutamente fare, nell'abito nel qual mi vedete, fuggita segretamente con grandissima parte dei tesori del re d'Inghilterra mio padre, il quale al re di Scozia, vecchissimo signore, essendo io giovane come voi mi vedete, mi voleva per moglie dare, per cui venire a ciò che la vostra santità mi maritasse, mi misi in via. Né mi fece tanto la vecchiezza del re di Scozia fuggire, quanto la paura di non fare, per la fragilità della mia giovanezza, se a lui maritata fossi, cosa che fosse contro le divine leggi e contro l'onore del real sangue del padre mio. E così disposta venendo, Iddio, il quale solo ottimamente conosce ciò che fa mestiere a ciascuno, credo per la sua misericordia, colui che a lui piacea che mio marito fosse, mi pose avanti agli occhi. E quel fu questo giovane. E mostrò Alessandro, il quale voi qui appresso di me vedete, i cui costumi e il cui valore son degni di qualunque gran donna, quantunque forse la nobiltà del suo sangue non sia così chiara come è la reale. Lui ho dunque preso e lui voglio, né mai alcuno altro n'avrò, che se ne debba parere al padre mio o a altrui. Perché la principal cagione per la quale mi mossi è tolta via. Ma piacquemi di fornire il mio cammino, sì per visitare i santi luoghi e reverendi dei quali questa città è piena e la vostra santità, e sì a ciò che per voi il contratto matrimonio tra Alessandro e me, solamente nella presenza di Dio, io facessi aperto nella vostra e per conseguente degli altri uomini. Perché umilmente vi priego che quello che a Dio e a me è piaciuto sia a grado a voi e la vostra benedizione doniate, a ciò che con quella, siccome con più certezza del piacere di colui del quale voi siete vicario, noi possiamo insieme, all'onore di Dio e del vostro, vivere e ultimamente morire. Maravigliossi Alessandro, udendo la moglie esser figliuola del re d'Inghilterra, e di mirabile allegrezza occulta fu ripieno. Ma più si maravigliarono le due cavalieri, e sì, si turbarono, che se in altra parte che davanti al Papa stati fossero, avrebbero a Alessandro e forse alla donna fatta villania. D'altra parte il Papa si maravigliò assai e dello abito della donna e della sua elezione. Ma conoscendo che indietro tornare non si poteva, le volle del suo priego soddisfare. E primieramente racconsolati i cavalieri, li quali turbati conoscea, e in buona pace con la donna e con Alessandro rimessigli, diede ordine a quello che da far fosse. E il giorno posto da lui, essendo venuto, davanti a tutti i cardinali e di molti altri gran valenti uomini, li quali, invitata a una grandissima festa da lui apparecchiata, eran venuti, fece venire la donna realmente vestita, la quale tanto bella e si piacevol parea che meritamente da tutti era commendata, e semigliantemente Alessandro, splendidamente vestito, in apparenza e in costumi non mica giovane che a usura avesse prestato, ma piuttosto reale, e da due cavalieri molto onorato. E quivi da capo fece solennemente le sponsalizie a celebrare, e appresso le nozze belle e magnifiche fatte, con la sua benedizione gli licenziò. Piacque Alessandro e similmente alla donna, di Roma partendosi, di venire a Firenze, dove già la fama aveva la novella recata. E quivi da cittadini con sommo onore ricevuti, fece la donna li tre fratelli liberare, avendo prima fatto ogni uomo pagare, e loro e le loro donne rimise nelle loro possessioni. Per la qualcosa, con buona grazia di tutti, Alessandro con la sua donna, menandone seco a Golante, si partì di Firenze, e a Parigi venuti, onorevolmente dal re ricevuti furono. Quindi andarono i due cavalieri in Inghilterra e tanto col re adoperarono che egli le rende la grazia sua, e con grandissima festa lei e il suo genero ricevette, il quale egli poco appresso con grandissimo onore fe cavaliere e donogli la contea di Cornovaglia, il quale fu da tanto e tanto seppe fare che egli pacificò il figliuolo col padre, di che seguì gran bene all'isola. Egli ne acquistò l'amore e la grazia di tutti i paesani, e a Golante ricoverò tutto ciò che avervi doviano interamente, e ricco oltremodo si tornò a Firenze, avendo il prima il conte Alessandro cavalier fatto. Il conte poi con la sua donna gloriosamente visse, e secondo che alcuni vogliono dire, tra col suo senno e valore e l'aiuto del suocero, egli conquistò poi la Scozia e fu ne re coronato.